Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Ben ritrovati a questo nostro appuntamento. Come ogni altra volta, continueremo la nostra lettura del Vangelo di Marco e riprendo come sempre i nostri obiettivi, che sono quelli di conoscere la trama dell'Evangelista Marco, attraverso questa trama scoprire la ricchezza di alcuni dettagli contenuti all'interno del testo, ma soprattutto il terzo obiettivo è quello di far incontrare la parola di Dio con la nostra vita. Proprio in questi giorni sto leggendo l'esortazione post sinodale sulla parola di Dio, Verbum Domini, e c'è un passaggio nelle prime pagine dell'esortazione che ben si addice alla nostra trasmissione. Il Santo Padre, richiamando un passo di San Bernardo di Chiaravalle, sottolinea che la religione cristiana non è la religione del libro, ma la religione della parola di Dio. E poi aggiunge, citando appunto San Bernardo di Chiaravalle, non di una parola scritta e muta, ma del Verbo incarnato e vivente. E allora all'inizio di questa trasmissione chiedo proprio allo Spirito di aiutarci a porci di fronte a questa parola che non è scritta e muta, ma espressione del Verbo incarnato e vivente. Bene, nelle puntate precedenti noi abbiamo praticamente percorso le prime due grandi sezioni del Vangelo di Marco. Attualmente siamo al capitolo 6. Nella prima sezione l'Evangelista ci ha tracciato i luoghi dell'annuncio e abbiamo visto come Gesù usciva lentamente dalle sinagoghe per trasformare i luoghi di annuncio per fare dei luoghi di annuncio le case e poi successivamente le strade, quindi abbiamo visto una laicizzazione dei luoghi di annuncio. Nella seconda sezione abbiamo visto come Gesù ha posto al centro la relazione con lui, in altre parole gli annunciatori devono essere prima di tutto persone che sanno stare con lui. Oggi entriamo nella terza sezione, dove praticamente l'Evangelista evidenzia gli orizzonti dell'annuncio, imbandendo un'unica mensa, il tema del pane, il tema dell'Eucaristia è centrale nella terza sezione del Vangelo, imbandendo un'unica mensa per ebrei e pagani. Ecco, la terza sezione del Vangelo di Marco si estende dal capitolo 6 al capitolo 8, esattamente dal capitolo 6, versetto 6, fino al capitolo 8, versetto 26. Ma iniziamo ponendoci subito in ascolto della prima parte, cioè del momento in cui questa sezione si apre nella narrazione marciana. Ascoltiamo il testo. Gesù percorreva i villaggi attorno insegnando. Quindi chiamò a sé i dodici e incominciò a inviarli a due. Diede loro autorità sugli spiriti impuri e ordinò loro che, tranne il bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati i sandali non indossassero due tuniche. Diceva loro: quando entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. E se qualche luogo non vi accoglie né vi ascolta, uscendo di là, scuotete la polvere che si è attaccata ai vostri piedi a testimonianza per loro. Uscendo, essi proclamavano la conversione, cacciavano molti demoni, ungevano di olio molti malati e questi guarivano. Ecco, in questo modo si apre la terza sezione del Vangelo secondo Marco. E se voi ricordate un pochino come erano iniziate le altre due parti del Vangelo, notate che l'attacco è molto simile. La prima parte si era aperta con la chiamata dei primi quattro discepoli. La seconda parte, al capitolo 3, si era aperta con la chiamata dei 12. Qui, al capitolo 6, la terza parte inizia con l'invio dei 12 in missione. Praticamente c'è sempre lo stesso schema. Si inizia con un discorso di vocazione o di missione, a cui segue la presentazione del contesto geografico in cui questa vocazione o missione si colloca. Nella prima parte era la città di Cafarnao, nella seconda parte era la città della Galilea, la terza parte ci viene subito detto qual è l'orizzonte. È un orizzonte che si estende lungo la costa occidentale del lago. Vedremo lungo questa terza parte che toccherà le città di Genezaret e di Dalmanuta, città situate più a nord sulla costa del Mediterraneo come Tiro e Sidone, e poi altre città sulla riva orientale del lago, praticamente la Decapoli e Bezzaida. In altre parole, la terza parte abbraccia un orizzonte geografico che è molto più ampio rispetto alle altre due, segno che l'annuncio del Vangelo si sta estendendo sempre di più e sta coinvolgendo non solo gli ebrei che seguono Gesù, ma soprattutto un pubblico di pagani. La nostra prima attenzione al brano che abbiamo ascoltato vuole scavare dietro il dettaglio di alcune parole, alcune espressioni che abbiamo appena ascoltato. Ci veniva detto nel testo che Gesù diede ai discepoli autorità sugli spiriti impuri. Ecco, qui c'è un dettaglio che merita di essere sottolineato. Alcuni autori non traducono diede loro autorità sugli spiriti impuri, ma traducono la particella con degli spiriti impuri, diede loro l'autorità degli spiriti impuri. Perché questa variante nella traduzione? Perché secondo questi autori Gesù dà ai discepoli, inviandoli, l'autorità di poter utilizzare la sua parola nel bene o nel male. In altre parole, nel momento in cui si consegna il suo annuncio ai discepoli, Gesù non è che li vincola strettamente a sé, si espone, cioè affida loro la parola in modo tale che essi la possano gestire liberamente, in bene o in male. Cioè Gesù si fida al 100% di coloro a cui li manda, senza dare dei criteri molto vincolanti. Ora, questa ovviamente è una possibile interpretazione del passo, ma è un'interpretazione che a nostro avviso non rientra nella cornice narrativa dell'Evangelista Marco, che invece tiene a sottolineare la perfetta continuità di questi 12 con il loro maestro. Proprio per tale motivo noi preferiamo tradurre chi diede loro l'autorità sugli spiriti impuri, cioè da loro l'autorità di cacciare gli spiriti impuri o immondi da coloro che ne sono stati posseduti. Un altro dettaglio che merita di essere sottolineato è possiamo trarlo dai diversi aspetti che devono caratterizzare il modo in cui i discepoli si presentano. L'Evangelista ci diceva che non dovevano prendere nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa. Questo è il modo solito con cui viene tradotta questa espressione, non devono portare denaro nella borsa. Ora, il termine utilizzato in greco per dire denaro è un termine molto preciso, un termine tecnico, kalkos, che non indica il denaro in genere, ma indica lo spicciolo, la monetina di rame, quindi non è una moneta di argento o una moneta d'oro, non è un pezzo grosso, un foglio di carta che ha un certo peso che devono portare in tasca, ma non devono portare nemmeno una monetina di rame. In altre parole, questa sottolineatura che evidenzia la totale povertà che deve caratterizzare i 12 mostra come Gesù ci tenesse che da parte loro ci fosse un abbandono pieno nella provvidenza. Quindi penso che anche questo secondo dettaglio meriti la nostra attenzione. E un ultimo dettaglio su cui voglio attirare la vostra curiosità è la finale del brano che abbiamo letto, dove ci viene detto che se qualcuno non vi ascolta, scuotete la polvere che si è attaccata ai vostri piedi a testimonianza per loro. Ecco, questa finale per loro alcuni traducono contro di loro. Effettivamente è possibile la duplice traduzione, cioè lo scuotere i piedi diventa un segno, una testimonianza che quel paese non ha accolto la parola degli annunciatori, e quindi lo scuotere la polvere è un segno che Dio li scuote dalla propria attenzione. Voi avete notato che io ho preferito tradurre a testimonianza per loro. Perché traduco con un tono positivo questa espressione? Perché anche il gesto di rottura in Dio, di cui questi discepoli sono portavoce, cioè la rottura non è tanto la loro con il popolo, ma di Dio con il popolo, anche un gesto di rottura da parte di Dio, come la punizione, non è mai per allontanare definitivamente l'uomo, ma per suscitare in lui il percorso di conversione. Quindi mi sembra più corretto tradurre questa espressione a testimonianza per loro che non contro di loro, perché il contro di loro conserva solo la sfumatura della rottura senza mantenere invece l'attenzione che Dio pur riserva al suo popolo. Ecco, fatte questi chiarimenti legati al dettaglio della terminologia, entriamo adesso a cogliere il significato teologico o parte del significato teologico che è nascosto dietro l'invio dei dodici. La prima cosa che emerge subito dal brano sono, come vi dicevo prima, tutti i dettagli che caratterizzano gli inviati. Questi inviati partono avendo con sé praticamente due sole cose, il bastone e poi i sandali, vale a dire l'elemento di difesa, il bastone, e l'elemento che gli permette di viaggiare da un villaggio all'altro, i sandali. Tutti gli altri elementi non sembrano tanto espressione di una scelta di povertà, come noi a volte evidenziamo commentando questo brano, ma sembrano evidenziare quella spogliazione necessaria che fa dei dodici la pura trasparenza del loro maestro. Cioè, quello che l'evangelista tiene a sottolineare è che i dodici non devono avere altro punto di riferimento che Gesù, e proprio questo permette a loro di non comunicare altro che Gesù. E in questo è molto eloquente la richiesta che i dodici non debbano portare due tuniche. Come mai Gesù chiede ai suoi discepoli di non portare due tuniche? Chiedeva loro di non cambiarsi di abito? Chiedeva loro di rimanere sporchi durante l'annuncio della parola? Assolutamente no. Il fatto di avere una tunica sola significa che loro dovevano portare l'annuncio con un'unica identità, con un'identità compatta, integrale, unita. Non doveva esserci scissione, non doveva esserci scissione dentro di loro. Dovevano essere persone compiute, con un'unicità di appartenenza e di identità. E questa identità ovviamente era quella di appartenere all'unico maestro. Teniamo presente che nel primo secolo l'abito era distintivo della dignità, dell'identità di una persona. Avere un solo abito significava sapere chi si era, sapere il messaggio che si voleva dare alle persone con cui si incontrava. E Gesù vuole che i suoi discepoli portino il messaggio che lui stesso sta portando, vale a dire il volto misericordioso di un Dio che chiama alla conversione. Secondo alcuni autori esegeti c'è una seconda sfumatura nascosta dietro il modo in cui i dodici si presentano. È un'opinione questa diffusa in due esegeti come Camille Faucon e Joël Marcus, che sono due commentatori, uno francese e uno inglese, del Vangelo di Marco, molto autorevoli. Secondo questi due commentatori, la cintura, il bastone e i sandali non fanno altro che evocare l'abbigliamento tipico della Pasqua. Nel momento in cui gli ebrei schiavi in Egitto si preparano ad abbandonare l'Egitto, il loro modo, il loro stile di abbigliarsi era proprio questo. la cintura per essere liberi nel camminare, il bastone per difendersi lungo il cammino e i sandali, segno del grande cammino che avrebbero dovuto affrontare. Non solo, ma anche nella memoria della Pasqua, nella celebrazione del cosiddetto seder pasquale, cioè del rito pasquale, questo era il modo in cui il pio ebreo doveva abbigliarsi. Secondo alcuni, il richiamo stesso del pane, quando Gesù dice nutritevi di quello che vi danno quando voi entrate in una casa, del pane che vi mettono davanti, sarebbe un richiamo alla manna con cui Dio stesso ha provveduto i suoi durante l'uscita dell'Egitto. Allora, tutti questi richiami all'Esodo, perché sono collocati in questo contesto? Perché inviando i suoi, dicono questi due autorevoli esegeti, inviando i suoi, Gesù fa di loro dei nuovi Mosè, cioè si fida a tal punto di loro che inviandoli li costituisce come se fossero dei nuovi Mosè chiamati a liberare il popolo di oggi, il popolo loro contemporaneo, dalle loro schiavitù, per portarli in una nuova terra promessa, che è quella dell'incontro con il Dio dei padri. Quindi vedete la ricchezza teologica che è nascosta dietro queste righe. Da un lato è l'importanza di questi discepoli di essere trasparenza del Maestro, dall'altro questi discepoli sono chiamati ad essere dei nuovi Mosè che portano il popolo dalla schiavitù dell'Egitto alla nuova terra promessa. Se noi teniamo presente che questi discepoli rappresentano ognuno di noi, che ci diciamo discepoli di Cristo, credenti in Lui, allora vedete la grande responsabilità che ci è affidata. Mentre i discepoli sono in missione, l'Evangelista Marco ci descrive quello che sta succedendo attorno a Gesù ed evoca un episodio curioso, significativo, drammatico, che spiega fino a che prezzo può giungere la missione. Ascoltiamo i versetti da 14 a 29 di questo capitolo 6 che seguono l'invio in missione dei 12. Il re Erode lo venne a sapere. La fama di Gesù infatti era ormai nota. Alcuni dicevano: Giovanni Battista è stato risvegliato dai morti e per questo forze prodigiose agiscono in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora: è un profeta come uno dei profeti. Ma avendo sentito Erode diceva: quel Giovanni che io ho decapitato, questi è stato risuscitato. Lo stesso Erode infatti aveva fatto catturare e imprigionare Giovanni a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposato. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è permesso avere la moglie di tuo fratello. Erodiade lo aveva in odio e voleva ucciderlo, ma non poteva. Erode infatti temeva Giovanni, sapendo che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Quando lo ascoltava si sentiva molto a disagio, ma lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i suoi grandi, gli ufficiali e i nobili della Giudea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, avendo danzato, piacque a Erode e agli invitati. Il re disse alla ragazzina: chiedimi quello che vuoi, te lo darò. E le giurò con insistenza: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò fino alla metà del mio regno. Uscendo, ella disse a sua madre: che cosa posso chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. Subito, rientrando in fretta dal re, gli chiese: voglio che tu mi dia subito su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu rattristato, ma a motivo del giuramento e degli invitati non volle respingerla. Subito il re, inviato una guardia, comandò che si portasse la sua testa. Questi, uscito, lo decapitò in prigione e portò la sua testa su un piatto, la diede alla ragazzina e la ragazzina la diede a sua madre. Avendolo saputo, i suoi discepoli vennero, ne prelevarono il cadavere e lo posero in un sepolcro. Ecco, mentre i 12 si avviano in missione, l'Evangelista Matteo ci fa come un flashback, l'Evangelista Marco ci fa come un flashback, ci fa tornare indietro nel tempo e colloca qui il racconto della morte di Giovanni il Battista. Questo ci permette di fare un collegamento. Se voi ricordate, cari ascoltatori, come era iniziato il ministero pubblico di Gesù, notate subito un parallelismo. Nel momento in cui Gesù iniziava il ministero pubblico, Giovanni Battista veniva arrestato. Nel momento in cui i dodici iniziano il loro ministero di annuncio, Giovanni il Battista viene ricordato nel suo martirio. È come se l'annuncio del mistero cristiano vada sempre di pari passo con il dono radicale di sé, qui rappresentato dal martirio di Giovanni Battista. È un elemento importante che troveremo anche più avanti nel Vangelo. Se voi andate a vedere ad esempio al capitolo 9, noterete che nel momento della manifestazione suprema di Gesù nella trasfigurazione, la figura di Giovanni Battista tornerà ancora nel dibattito dei discepoli, come se nei momenti salienti della sua vita, ecco, ci sia sullo sfondo la storia che Giovanni Battista si è trovato a vivere. Ma andiamo ancora un attimo ad analizzare nel dettaglio il testo che abbiamo appena letto. Mi soffermo solo su alcuni elementi che concernono la descrizione di Erode, ne potrei scegliere tanti, però ecco, faccio una selezione e mi soffermo solo su alcuni dettagli che concernono Erode. Ovviamente l'Erode in questione non è Erode il Grande, che era morto nel 4 a.C., ma Erode Antipa, uno dei suoi discendenti che aveva preso parte del regno. Al versetto 14 ci viene detto che questo Erode è re. Di fatto la definizione è sbagliata, perché questo Erode non era re, era un semplice tetrarca, un nome che indicava una persona che aveva autorità su una quarta parte di un regno. Quindi sembra quasi che dietro questo termine ci sia la ironia marciana. Erode è uno che ha il potere sulla quarta parte di un regno, ma che si presenta come se fosse un re, come uno che vuole decidere sugli altri. Questo Erode ci viene presentato circondato da tre gruppi di persone, fa una grande festa in occasione del suo compleanno e gli invitati sono i grandi, gli ufficiali e i nobili della Galilea. I termini greci che vengono utilizzati indicano sotto il termine grandi, il termine che noi traduciamo con grandi, sono praticamente i politici più vicino a lui, quelli che condividono, in altre parole, le decisioni forti sulla tetrarchia. Gli ufficiali traduce un termine che nel linguaggio greco è un termine militare, rappresenta un po' le forze militari del regno, quindi da un lato i politici, dall'altro i militari e gli ultimi sono i nobili, l'oligarchia del paese, quelli che possiedono di più, quelli che hanno dei soldi e quindi hanno un certo influsso. Vale a dire, i ruoli di potere sono tutti invitati al compleanno di Erode, manifestando in un certo senso già una certa tragicità di questo personaggio. Questo personaggio per governare ha bisogno delle persone influenti che lo circondano. Paradossalmente ci viene detto subito dopo che queste persone influenti sono quelli che non gli permettono a un certo punto di fare marcia indietro di fronte alla richiesta della ragazzina che chiede la testa di Giovanni Battista. Il testo infatti ci diceva che a motivo del giuramento e degli invitati non volle respingerla. Ecco, il termine anche qui utilizzato in greco è significativo, noi lo traduciamo con respingerla, ma si potrebbe anche tradurre non voleva violare le condizioni che lui stesso aveva dato, cioè è un termine tecnico utilizzato in ambito più dei processi, in ambito processuale, cioè si rende conto che se avesse detto di no alla richiesta della ragazzina, avendo fatto prima un giuramento davanti a questa triplice categoria di invitati, quindi i politici, i militari e le persone che avevano un influsso di carattere economico, avrebbe violato una regola sociale forte che lo avrebbe messo in difficoltà. E allora cosa fa? Manda una guardia perché portasse la sua testa. Anche qua il termine utilizzato per indicare la guardia non è il termine che indica un militare, ma è il termine che indica una guardia del corpo. In altre parole, questo Erode si presenta, viene descritto dall'Evangelista Marco come una persona che è circondata da persone che lo condizionano nelle sue scelte in modo forte, persone a cui è legato per il suo potere e ancora di più sente minacciata la sua vita, visto che ha attorno a sé delle guardie del corpo. E paradossalmente manda a uccidere la persona che ha un influsso positivo su di sé e si lascia attorno questi grandi ufficiali nobili, più Erodiade e la figlia della stessa Erodiade che ha danzato, che sono quelli che sono poi il motivo dei suoi mali, che dimostra che questo re praticamente dal punto sotto la penna di Marco è un re che non ha nessun discernimento. Ma veniamo al messaggio teologico di questo brano. Prima di tutto bisogna dire che il brano è costruito dall'Evangelista sullo sfondo di almeno due episodi antico-testamentari. Secondo alcuni il primo episodio antico-testamentario è quello narrato nei libri storici, dove si parla dell'alleanza di Acabe e Jezabele, la malvagia Jezabele, contro il profeta Elia. Qui Giovanni Battista sarebbe il nuovo Elia, tra l'altro l'associazione favorita dall'Evangelista stesso, sarebbe il nuovo Elia che viene fatto fuori in modo tragico per le trame di Erodiade. Secondo altri invece il brano che farebbe da sfondo sarebbe il libro di Ester, la storia di Ester, che riesce a sventare un attacco all'intero popolo ebraico, strappando una promessa al re Assuero, al re di Persia, che gli dice appunto: non devi temere per la tua vita, qualunque cosa mi darai, fosse anche la metà del mio regno, io te la concederò. Allora, sulla base di questa promessa, alcuni vedono la figura di Ester come una controfigura di Erodiade. Sarebbe interessante in merito leggere anche ciò che dice e scrive Giuseppe Flavio, uno storico ebreo del primo secolo, nella sua opera Antichità Giudaiche, in merito a Erode Antipa, in quanto nella sua testimonianza questo storico dice che tutti i mali di Erode Antipa cominciarono proprio quando si unì a Erodiade. Perché iniziarono per lui tutti i mali in questo periodo? Perché unendosi a Erodiade, Erode Antipa dovette, in altre parole, cacciar via quella che era la sua sposa precedente, che era la figlia del re dei Nabatei, inimitandosi tutto il popolo, tra l'altro potente, dei Nabatei, che gli dichiararono guerra e cominciarono a far declinare la tetrarchia di Erode Antipa. Quindi una serie di eventi fanno da sfondo, antico-testamentari e contemporanei all'Evangelista, che permettono all'Evangelista di descrivere questa persona come una persona tragica. Al di là del contesto storico, qual è il messaggio teologico che traspare? Allora, il primo elemento che emerge è che nel contesto di questa festa di compleanno non ci viene descritta nessuna portata. C'è un banchetto, sono invitate le persone più grandi, ma l'unica portata che passa sotto gli occhi di tutti è la testa di Giovanni. Teniamo presente che siamo all'inizio della terza sezione dell'Evangelista Marco, che sarà tutta centrata sul tema dell'Eucarestia. Tutta la sezione, lo vedremo nelle prossime puntate, è caratterizzata dalla centralità del tema del banchetto. Ed è significativo che l'Evangelista apra questa sezione, subito dopo la missione dei dodici, imbandendo un banchetto dove la portata principale è la testa di un martire, la testa di Giovanni Battista. Quasi a dire che per creare unità tra i popoli, portando il messaggio del Vangelo, bisogna essere pronti al sacrificio. Alcuni esegeti ritengono addirittura che la scena del martirio di Giovanni Battista sia tracciata dall'Evangelista Marco come un antibanchetto dell'alleanza, un banchetto che in questo caso provoca la morte e che si riaggancia a un altro banchetto presente nel secondo Vangelo, quello dell'ultima cena, dove il corpo donato e il sangue versato diventano un segno di vita. Qui è un segno di morte perché viene fatto tacere il profeta. Dall'altro è un segno di vita perché Gesù riprende il segno del martirio come luogo della massima donazione di sé. Tra l'altro, anche in questo caso, l'obiettivo sia di Erodiade che della ragazzina è chiaramente non raggiunto, in quanto l'Evangelista ci ha informato che anche dopo la morte di Giovanni Battista, Erode Antipa vive con l'incubo che questa persona sia tornata a vivere e continui a parlare attraverso lo stesso Gesù. Ma c'è una seconda linea di lettura che ci può complementare alla prima, che ci può aiutare ad approfondire ulteriormente il messaggio teologico di questo Vangelo, ed è il fatto che il destino di Giovanni Battista si profila nella scena come l'anticipo di quello che sta succedendo a Gesù. Sia il Battista che Gesù sono ad esempio arrestati a motivo della loro predicazione. Qualcuno, per Giovanni Battista è Erodiade, per Gesù è il Sinedrio, desidera la loro morte ma non riesce a ottenerla. Questa morte verrà decretata da altri che, se da un lato cercano di tutelare la persona in causa, pensiamo a Erode nel caso di Giovanni Battista e a Pilato nel caso di Gesù, rimangono prigionieri però del potere che esercitano e quindi si trovano a decretare una morte che di per sé non vogliono. In entrambi i casi è una promessa fuori luogo a far scattare la sentenza di morte. Per Erode è la promessa di dare una parte del regno alla figlia di Erodiade, per Pilato è la promessa di liberare uno secondo l'usanza in occasione della Pasqua. L'intero processo per entrambe le persone prende avvio con lo scoccare di un momento opportuno. Il momento opportuno qui è la festa di compleanno di Erode, il momento opportuno per Gesù è lo scoccare della festa di Pasqua. E in entrambi i casi la violenza riesce a farsi spazio perché ci sono delle manovre ambigue dietro le quinte, di Erodiade in questo caso, del Sinedrio nell'altro. C'è però una profonda differenza tra i due episodi. In entrambi i casi noi possiamo dire che la violenza non l'ha vinta, ma soprattutto la violenza non ha la forza di soffocare la sua parola, la parola di Giovanni, e per entrambi la morte segna l'inizio di un'attesa, inattesa fecondità. Questo vale soprattutto per Gesù. Allora, dietro questi parallelismi cosa si cela? Si cela la portata dell'annuncio che i dodici stanno diffondendo nei villaggi in cui sono stati mandati. Loro sono partiti, hanno il potere sugli spiriti immondi, ci veniva detto che proclamano la conversione, cacciano i demoni, ungono di olio gli ammalati e li guariscono, ma non sono ancora coscienti di quello che questo annuncio può costare loro. E quello che questo annuncio chiede a loro è quello di diventare, di non essere solo portavoci di una parola, ma di diventare loro stessi pane che si spezza, portata nel banchetto che sta per essere imbandito, fino al dono pieno di sé. Questo è quello che i dodici devono ancora imparare, seguendo le orme di Gesù che sono già prefigurate nel destino di Giovanni Battista che è stato messo a morte da Erode. E allora capiamo che la terza parte del Vangelo di Marco, dedicata alla missione a tutte le genti, ad ebrei e a pagani, inizia già con una nota molto esigente. Mentre vengono suonate a morto le campane per Giovanni Battista, viene lanciato un messaggio a questi dodici che partono in cammino per richiamarli alla responsabilità che sta per essere affidata loro. E con loro siamo chiamati in causa ancora una volta anche noi. Forse troppo poche volte pensiamo alla radicalità di quel Vangelo a cui abbiamo aderito, una radicalità che ci tocca in prima persona e che richiede da parte nostra la capacità di mettere in secondo piano un io per essere dono, dono continuo, totale, pieno. pieno agli altri. Tutta la missione dei dodici si svolge mentre l'Evangelista Marco racconta questo flashback, racconta il martirio di Giovanni Battista. Subito dopo la narrazione continua raccontando cosa succede ai discepoli dopo aver vissuto l'esperienza della missione. Sono i versetti da 30 a 34 che ora ascoltiamo. Gli apostoli si riunirono presso Gesù e gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Egli disse loro: venite in disparte voi soli in un posto isolato e riposatevi un poco. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non erano nemmeno nella condizione di poter mangiare. Si imbarcarono così verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, accorsero a piedi da tutte le città e li precedettero. Sbarcando, egli vide una folla numerosa e fu preso da profonda compassione per loro, poiché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare a loro a lungo. Ecco, nel momento in cui i discepoli tornano da Gesù, dalla loro esperienza missionaria, ci viene detto che la situazione attorno a Gesù e a loro praticamente è peggiorata al posto di migliorare. In altre parole, coloro che hanno bisogno, manifestano il bisogno, sono sempre più numerosi. E questo in fondo rischia di essere una prova, come dire, controindicativa dell'azione che hanno compiuto i dodici. I dodici, nonostante hanno molto fatto, tra l'altro nella loro relazione viene messo prima in evidenza il fare e poi quello che hanno detto, quello che hanno insegnato, nonostante il loro fare e il loro insegnare, non hanno ancora risposto ai bisogni profondi che ci sono negli uomini, al punto tale che la gente continua a stare attorno a loro e non hanno nemmeno tempo di poter mangiare. Ecco, questa espressione non capiamo dal contesto a chi si riferisca. Alcuni ritengono che non hanno il tempo di mangiare i dodici e Gesù, altri invece ritengono che è la folla. La folla ha così tanto bisogno di avere un supporto, di avere un aiuto, di stare vicino al Maestro, di stare vicino a Gesù, che rinuncia addirittura al cibo. E in questa direzione sembra orientare anche l'episodio successivo, che sarà appunto quello della moltiplicazione dei pani. In questo contesto Gesù invita i suoi ad un momento di riposo, a ritirarsi in disparte, ma nel momento in cui sbarca, cioè arriva al luogo che prevedeva di poter raggiungere, si trova di fronte ancora una folla immensa. Ecco, qui è significativo il modo in cui Gesù definisce questa folla. La definisce come un gregge senza pastore, pecore senza pastore. Se noi teniamo presente tutta la tradizione profetica, questa definizione, un gregge senza pastore, viene utilizzata dai profeti per indicare un popolo che non ha più delle guide autentiche. Ed ovviamente quando i profeti utilizzano questa immagine, la utilizzano per indicare, per puntare il dito contro le autorità religiose da un lato e dall'altro le autorità politiche, che non prendono a cuore i bisogni del popolo, ma si dedicano solo a pascere se stessi, dicono i profeti. Ora, Gesù, utilizzando questa immagine nel contesto in cui si trova con i dodici, e non è di per sé molto gentile, perché questo è un indice puntato sì verso le autorità religiose, gli scribi, i farisei, i sadducei, sì verso le autorità politiche, Erode il tetrarca, di cui ci ha appena descritto quello che succede, quello che ha fatto, ma è un indice puntato anche contro i dodici che lui ha inviato. Perché se questo popolo rimane come gregge senza pastore, vuol dire che quelli che lui ha mandato a sé non hanno svolto bene il compito che era stato loro assegnato. Che la narrazione vada in questa direzione lo capiamo subito se noi facciamo un confronto tra il modo di reagire di Gesù di fronte a questa folla e il modo di reagire dei dodici. Notiamo che Gesù di fronte ai bisogni della folla reagisce in quattro modi. Prima di tutto prova una profonda compassione. Qui se noi scaviamo nel dettaglio del verbo utilizzato, è un verbo che la terminologia greca riserva in genere ai ruoli femminili, ai ruoli delle madri. Cioè il verbo utilizzato indica il rovesciamento dell'utero femminile, è un'emozione forte che tocca le madri nel momento in cui succede qualcosa ai loro figli. Quindi non è la compassione così generica che noi possiamo avere in testa, aver compassione di qualcuno nel senso di considerarlo del poveretto, ma Gesù sente un'emozione viscerale come una madre nei confronti dei suoi figli in pericolo. Secondo, oltre a provare questa emozione forte, Gesù li vede, è una sottolineatura forte, no? Sbarcando egli vide una folla numerosa, sa vedere quella gente. I discepoli appena sono tornati pensano a raccontare quello che hanno fatto, quello che hanno insegnato, ma sembrano non vedere la folla attorno a sé. Oltre alla capacità di vedere ci viene detto che si mise a insegnare, c'è subito la pazienza di insegnare. E si mise a insegnare a loro a lungo, e quindi non c'è solo la pazienza di insegnare, ma è la disponibilità a offrire del tempo prezioso. Ecco quindi le quattro reazioni di Gesù: una profonda emozione viscerale, la capacità di vedere, la pazienza di insegnare e la disponibilità di offrire loro del tempo. Qua qualcuno traduce non di insegnare loro a lungo, ma di insegnare loro molte cose. Però il greco polla qui utilizzato può essere inteso sia in forma avverbiale sia come sostantivo plurale neutro. E a nostro avviso la traduzione di insegnare loro a lungo è più adatta al contesto, perché subito dopo i discepoli cosa fanno? Intervengono dicendo: guarda che è ormai tardi, quindi Gesù si è protratto troppo a lungo nell'insegnamento. Diversamente da Gesù, i discepoli cosa fanno? I discepoli lo strattoneranno per la veste dicendo: guarda che è troppo tardi, dobbiamo lasciarli andare, dobbiamo andarcene. Vale a dire, i discepoli restano fuori, non si coinvolgono, diversamente da Gesù che mette in gioco la sua emozione, la sua capacità di vedere, la sua pazienza di insegnare, la sua disponibilità a offrire del tempo. E allora qui capiamo che come Gesù sta educando i suoi, li sta educando a capire cosa vuol dire veramente essere inviati. Si va non per fare e per insegnare, certo, queste due dimensioni sono essenziali, grazie al fare hanno guarito molte persone, hanno cacciato molti demoni, ma prima del fare e dell'insegnare bisogna sapersi lasciare prendere visceralmente dai bisogni della gente, la cosiddetta empatia che caratterizza molto anche l'apostolato dell'apostolo Paolo, ad esempio. Bisogna saper vedere, la capacità di vedere, bisogna essere disponibili a offrire del tempo. Pensate quanto questo può dire a noi: più uno ha responsabilità, più è chiamato ad avere queste dimensioni, e quanto oggi gli stessi pastori delle comunità cristiane difettano a volte proprio in queste dimensioni, proprio nella capacità di empatia, nella disponibilità a offrire del tempo. Abbiamo sempre tutti fretta nella capacità di vedere però con gli occhi di Gesù, perché noi, è chiaro, con i nostri occhi vediamo tante cose, etichettiamo in tante mode le persone, ma dobbiamo imparare a vedere con un altro sguardo, che è quello di Gesù. E così si chiude l'attacco alla terza parte del Vangelo di Marco, questa apertura che, come vedremo nelle prossime puntate, si svilupperà poi nelle grandi moltiplicazioni dei pani. Quindi l'annuncio, la missione di cui ci ha parlato questa sezione del Vangelo di Marco, trova nel mistero del martirio di Giovanni Battista una grande chiave di volta, e nella corresponsabilità tra Gesù e i dodici il secondo segno, una corresponsabilità che va comunque educata, formata, perché i dodici siano come il maestro. Ecco, a questo punto io ho terminato la riflessione che volevo tenervi oggi e ora lasciamo spazio alle vostre domande. Come sempre vi ricordo che il nostro approfondimento passa non solo attraverso la condivisione mia della parola, delle riflessioni, ma grazie alle vostre domande. Le vostre domande sono preziose per continuare a riflettere su questi passaggi ricchissimi del Vangelo di Marco e continuare appunto a riflettere insieme. Pronto, buonasera, mi dica.
Pronto, padre, buonasera. Io purtroppo non ho sentito tutta la sua catechese, però ho preso proprio l'ultima parte. Volevo, se cortesemente mi può spiegare ancora un pochino meglio il fatto, quando Gesù dice che la folla così era come faceva un po' pena, che era come le pecore senza pastore, no? E questo poteva essere anche un pochino per la predicazione degli apostoli, no? Che erano andati quasi quasi un po' la loro colpa, un po' loro, ma loro non avevano avuto molto tempo per catechizzare le persone, no? Quindi può spiegare un pochino più chiaro, così mi chiarisce le idee? Grazie.
Allora, la ringrazio di questa domanda e mi scuso con gli ascoltatori che nel frattempo probabilmente avranno sentito che ci sono stati alcuni problemi tecnici in regia. Spiego subito la questione del tempo che hanno avuto a disposizione i 12 nella loro missione. Marco fa partire i 12 in missione, poi mette al corrente il lettore, l'ascoltatore di quello che è successo a Giovanni Battista, creando uno spazio di tempo indefinito da riempire, come se nel frattempo i discepoli stiano portando l'annuncio del Vangelo, dopodiché ci narra il loro ritorno, ma non è che stabilisce un tempo breve per il loro annuncio. I discepoli partono e tornano quando hanno terminato il loro mandato, non ci viene detto quanto tempo ci impiegano. Nella narrazione viene utilizzato la strategia di raccontare un flashback, cioè il racconto di qualcosa che era successo prima, il martirio di Giovanni Battista, in modo da dare l'impressione al lettore che il tempo stia scorrendo e mentre i discepoli portano l'annuncio da loro affidato da Gesù, avviene il martirio di Giovanni Battista, quasi viene data la controfigura di quella che è l'immagine del vero missionario, no? Che dà la vita, dà totalmente se stesso per l'annuncio che deve portare. L'espressione della folla come pecore senza pastore, dicevo, è un'immagine che attinge alla tradizione antico-testamentaria e viene utilizzata per due ragioni. Sia per stigmatizzare l'irresponsabilità delle guide del popolo. Se voi andate al capitolo 34 del libro di Ezechiele o al capitolo 10 del libro di Zaccaria, noterete che questi due profeti stigmatizzano le guide religiose e politiche del popolo, definendo il popolo come un popolo che non ha punti di riferimento, proprio perché le guide pensano a se stessi, non pensano a servire il popolo. Nello stesso momento è un'immagine che descrive la triste condizione di spaesamento di quest'ultimo. Lo troviamo usato in questo senso, ad esempio, al capitolo 27 del libro dei Numeri o al capitolo 22 del libro dei Re. In altre parole, l'evangelista, identificando la folla come pecore senza pastore, sta dicendo che il popolo è smarrito e non ha trovato un riferimento nemmeno in quei 12 che erano stati mandati avanti a sé. Questa folla ha ancora bisogno di un punto vero e autentico, e questo punto sarà Gesù. In altre parole, cosa ci sta dicendo l'evangelista Marco? Che per essere veramente un punto di riferimento per il popolo, i 12 devono diventare come Gesù, non solo delle fotocopie di Gesù, ma devono permettere a Gesù di agire nelle loro parole, di agire attraverso i loro gesti, seguendo la sua stessa parabola di vita, che lo porterà a diventare pane che si spezza. E guarda caso, proprio mentre loro annunciano, sulla tavola imbandita di Erode, l'unico piatto che passa è quello di un martire, è la testa mozzata, per noi è una scena tragica, drammatica, la testa mozzata di Giovanni Battista, che ci dice però come la parola si traduce in martirio, in testimonianza fino all'ultimo. È quello a cui i 12 si devono preparare. Come vi dicevo, è un messaggio forte, provocatorio al massimo, ma che ci dice fino a che punto il Vangelo può interpellare la nostra persona. Grazie ancora per la domanda.
Sì, pronto?
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera padre, grazie che mi sta ascoltando. E devo dire grazie a Radio Maria, perché grazie a voi io ho la forza di continuare le mie giornate di buio, di questo tunnel di angoscia e di forte disperazione che ho in famiglia. Io ascoltavo la sua frase che diceva prima in macchina, che Gesù appunto dice ai suoi discepoli di perseverare, di pregare, di andare poi a predicare la sua... Ecco, io padre, io le chiedo questo con tanta disperazione che ho nel cuore, mi crede, guardatemi agli occhi. Io adoro Gesù come adoro tanto sua madre e sto pregando tanto, chiedendo con tanta angoscia un aiuto che lei non sa quanto mi potrebbe salvare questa sua divina provvidenza. Per poi dire a tutto il mondo che veramente Dio, il suo figlio Gesù che ha sofferto tanto per noi, mi è stato veramente vicino. Sa padre quanto lo sto cercando, ma chiedo a lei questa mia totale confusione, per perseverare, pregare. Dio, secondo lei, sta ascoltando queste mie preghiere, perché non mi manda un segno che la prego mi risponda?
Allora, cara signora, è difficile in un contesto così, dove non c'è, per forza di cose, no, possibilità di ascoltare nei dettagli la sua esperienza, è difficile dare una risposta immediata, mirata, però ecco, mentre lei parlava mi veniva come prima immagine l'immagine del Gesù di Marco sulla croce, il Gesù di Marco, sottolineo, no? È questo Gesù che muore all'insegna di un grande grido che chiede a Dio perché lo ha abbandonato, ma nello stesso tempo si consegna nelle sue mani, e quel grido, che è un grido di dolore in Marco, non è un grido di vittoria come dicono alcuni esegeti, in Marco è un grido di dolore, quel grido di dolore si trasformerà nel seme più prezioso che cade sulla terra e la trasfigura. Ecco, allora quello che sento di dire a lei è questo, no? Nel momento in cui noi gridiamo e Dio non ci dà segni, i segni che noi vogliamo, per i motivi che lui sa, nel momento in cui noi gridiamo a lui la nostra disperazione, i suoi occhi sono rivolti a noi. Anzi, questo grido di disperazione è a volte la preghiera più preziosa che sale a lui, solo che per capirne la portata dobbiamo avere la pazienza di aspettare, di sospendere il giudizio e di aspettare con gli occhi di poi. Quello che le consiglierei è di, ecco, non gridare questa sua disperazione solo a Dio, ma di far leva anche sulla ricchezza che noi abbiamo come cattolici, no? La forza della nostra fede è quella di essere parte di una comunità viva in cui Cristo dimora, una comunità che è il suo corpo, e allora all'interno di una comunità ecclesiale si rivolga al responsabile della comunità, al parroco, a un sacerdote di fiducia, in modo da avere un confronto con lui, e condividere con lui il suo dolore per essere sostenuta e ricevere il suggerimento necessario per vivere questo momento delicato della sua vita. Un caro augurio, signora.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera padre, sono Vincenzo e chiamo da Napoli.
Sì, dimmi Vincenzo.
Allora, io volevo porle due domande. Purtroppo non ho sentito tutta la trasmissione, per cui non so se sono abbastanza pertinenti a quello che lei ha insegnato stasera. Praticamente la prima domanda è questa. Diciamo Gesù spesso, no, quando si rivolge ai suoi, tra gli insegnamenti, sembra dare particolare importanza alla buona notizia del regno. Ora, questo regno praticamente è qualcosa, no, che nell'ambito del cattolicesimo noi ripetiamo spesso, no, con la preghiera del Padre Nostro, però non si dà mai una spiegazione, no, di cosa significa questo regno e che cosa significava all'epoca di Gesù. Cioè, io vedo spesso che Gesù, per esempio, dice ai suoi, ai dodici, no? Dice: voi che state perseverando con me, siederete sui troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi c'è questa, diciamo, questo concetto che si ripete spesso, però che non mi è chiaro. E poi un'ultima cosa che volevo chiederle: tra la missione degli apostoli c'è quella praticamente di rimettere i peccati, no? C'è Gesù che dice: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Una curiosità, nel passo parallelo di Luca praticamente non si fa riferimento soltanto ai dodici, ma si fa riferimento ai dodici e agli altri, no, alle donne. Quindi questo potere di perdonare effettivamente è qualcosa che riguarda soltanto i dodici, oppure, così come ci lascia intendere il versetto parallelo di Luca, riguarda tutta la comunità dei credenti?
Allora, ti ringrazio Vincenzo per queste domande. Allora, cominciamo dalla prima. Gesù invia i suoi a portare la buona notizia del regno. Il concetto del regno è un concetto effettivamente presente anche nel Vangelo di Marco. Tra l'altro notiamo nel brano che abbiamo commentato questa sera che mentre i discepoli vengono inviati a portare proprio il regno, si parla di quello che succede in un altro regno, nel regno di Erode, la sua tetrarchia. Noi dobbiamo qua tenere presente due cose. Da un lato il contesto sociale, storico, politico del primo secolo. È un contesto che è caratterizzato dal conflitto tra regni. Da un lato c'è l'impero di Roma, che ha i suoi tetrarchi e re che governano la regione. Dall'altro c'è l'attesa del popolo che spera di poter tornare all'idillio del regno davidico-salomonico. Quindi ci sono due visioni di regno totalmente diverse che sono attive dentro il popolo, cioè la gente ha dentro al cuore questa attesa, sentono il peso del regno imposto da Roma, hanno idealizzato il regno di Davide e di Salomone e vogliono tornare a quel modello. Ecco, in questo contesto cade l'annuncio del regno di Gesù, cade la buona notizia, dove Gesù per regno non intende lo stabilirsi di una società con un re, dei governatori, una struttura particolare al suo interno, ma intende lo stabilirsi del regno come lo stabilirsi della logica di Dio. Fin dal prologo del suo Vangelo, Gesù vede il suo annuncio come il ritorno alla situazione della creazione, all'armonia della creazione. Se ricordi bene, Vincenzo, il racconto delle tentazioni nel Vangelo di Marco non ha la triplice tentazione che c'è in Luca o in Matteo, ma c'è le fiere che si posano ai suoi piedi e gli angeli che lo servono, vale a dire l'armonia delle origini viene ristabilita. Quindi nel Vangelo di Marco il regno è il ristabilirsi dell'armonia, della comunione tra Dio e i suoi figli, e in questa comunione Gesù è colui che rivela il volto di questo padre che vuole l'armonia tra i suoi figli. Quindi il regno è questo, è l'amore di Dio che si manifesta in Cristo e si stabilisce in mezzo agli uomini. A questo è connesso subito Dopo è la seconda domanda che tu fai, il potere di rimettere i peccati. Ecco, la citazione che tu mi hai fatto non appartiene al Vangelo di Marco, ma tu hai citato due passi che sono uno di Matteo e uno di Luca. Ora, il termine della remissione dei peccati, del perdono dei peccati, concerne tutti i discepoli di Cristo. Siamo tutti chiamati a sciogliere la logica del peccato attraverso la nostra capacità di perdonare. E questo riguarda tutti i discepoli di Gesù. Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a spezzare la logica ambigua del peccato, attraverso la logica del perdono. Perdono inteso come dono superlativo, dono di sé, quello che Gesù farà su di sé sulla croce. Ovviamente c'è un altro tipo di remissione, di perdono di peccati, che è quello dei peccati nei confronti di Dio, dove nel popolo di Israele il segno era il sommo sacerdote. Una volta l'anno il sommo sacerdote, nella festa di Yom Kippur, attraverso un rito particolare, dichiarava che Dio aveva perdonato al popolo i suoi peccati, i peccati commessi nei suoi confronti, commessi contro la sua maestà. Ora Gesù estende questo potere dal sommo sacerdote ai suoi discepoli, in modo particolare, in modo peculiare, ai dodici. Quindi ai dodici. Ovviamente su questa base poi si è la tradizione ha sviluppato tutto quello che è il sacramento della riconciliazione. Ma ci sono, come ti dicevo, due livelli. C'è la logica del peccato che viene spezzata attraverso il dono del perdono, e questo concerne tutti i credenti, uomini e donne, e c'è un altro perdono che è collegato invece a un ruolo di servizio all'interno del popolo e che concerne invece i dodici. Ti ringrazio per la tua domanda.
Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera.
Buonasera. Guardi, io stavo riflettendo su Erode, che mi è sembrato strano che Erode abbia detto alla figlia di Erodiade che le avrebbe dato metà del suo regno. Però il regno è una cosa, la vita di un uomo è un'altra cosa, per cui lui, se avesse voluto dare la metà del suo regno, non ha detto la vita di un uomo che vale molto più di una del suo regno, era rattristato, per cui avrebbe potuto rispondere: io ti do la metà del mio regno, ma non la vita di quello, anche perché lui era rattristato, non avrebbe voluto uccidere Giovanni il Battista. E poi un'altra domanda: Erodiade poteva essere sua moglie se lui l'avesse ripudiato, la prima moglie? Perché ai tempi di Mosè c'era il ripudio. Ecco, queste sono le due domande. Grazie, buonasera.
Allora, la ringrazio per la sua duplice domanda. La prima concerne Erode, la seconda Erodiade. Allora, cominciamo dalla figura di Erode. Lei ha ragione nel dire che Erode avrebbe potuto fare, avrebbe dovuto fare delle scelte diverse. Ha perfettamente ragione. Però le cose non vanno così. Il testo ci dice anche perché non vanno così. La ragazzina danza e nel momento subito dopo che questa ragazzina danza ci viene detto che piacque così tanto a Erode e agli invitati che gli disse: chiedimi quello che vuoi, anche la metà del mio regno io te la darò. Ecco, a un certo punto c'è una danza che fa perdere la testa a Erode. Quante volte anche nella storia del nostro quotidiano noi ci troviamo in situazioni dove una situazione di tragicità si irrompe in una famiglia distruggendola perché una persona perde la testa per una situazione, per una relazione sbagliata o per tante altre cose. Ecco, questa è la stessa cosa che è successa ad Erode. Marco, nella descrizione di questo re, sottolinea tutta la tragicità, perché questo re è lo zimbello del racconto di Marco, perché non è padrone di niente. Si definisce re, ma è solo tetrarca. Dipende da questi tre gruppi che gli stanno attorno: i grandi, gli ufficiali e i nobili. perde la testa per una ragazzina che gli danza davanti, che tra l'altro è membra della sua famiglia. È vittima dei giochi di potere di Erodiade, che sta alle spalle, ed ha delle guardie del corpo. Ciò significa che ha paura costante di essere ucciso da qualcuno. È veramente una figura tragica, una figura povera. E questa povertà si manifesta anche dalla promessa che lui fa. Non si rende conto della gravità della promessa. E tutto questo succede quando? Nella festa del suo compleanno. Il momento che dovrebbe essere celebrativo della vita diventa il luogo in cui viene celebrata la morte, in cui una festa si trasforma in un lugubre funerale da tutti i punti di vista. La seconda sua domanda riguardava la figura di Erodiade. Perché era così scandaloso il fatto che Erode si era unito a Erodiade? Perché Erodiade era sua parente da due punti di vista. Erodiade era prima di tutto sua cognata e poi pure sua nipote. Quindi Erode aveva commesso due volte l'errore nell'unirsi a un membro della sua famiglia. Quello che Giovanni Battista gli denuncia era ciò che la legge proibiva, cioè unirsi alla moglie del fratello. In questo caso Erode si era unito quindi alla cognata. Per unirsi alla cognata aveva dovuto ripudiare la moglie precedente, e la moglie precedente era figlia del re Areta, re dei Nabatei, che a motivo di questo ripudio della figlia dichiarerà subito guerra a Erode Antipa, mettendo la tetrarchia intera in una situazione di grande difficoltà. Quindi Erode con la sua scelta è doppiamente tragico, perché mette in pericolo non solo se stesso, ma l'intero regno. Ecco perché subito dopo Gesù guarderà con compassione questo popolo dicendo: sono pecore senza pastore. Perché sono pecore senza pastore? Perché quelli che lo guidano, al posto di pensare a questo popolo, pensano a se stessi, mettendo in pericolo il popolo. E quindi, in modo indiretto, avvisa i dodici che la responsabilità loro affidata deve tenersi lontano da questo rischio, e devono imparare fin d'ora ad accogliere il popolo come dei figli di cui avere una compassione viscerale, un'attenzione al dettaglio, una capacità di ascoltare. Un invito che valeva allora, ma vale ancora oggi. Tanti elementi di questo brano hanno risvolti di attualità. Grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera. Parla Cesare da Venezia. Mi scusi, sì. Ma volevo mettere in evidenza che l'interrelazione tra Gesù e San Giovanni Battista, anche con tutti i riferimenti che ha fatto, però dal punto di vista pubblico, pensi che San Giovanni Battista è figlio di un religioso, un sacerdote, però storicamente, eppure è suo cugino, non ci sono dati di una interrelazione nella azione pubblica. È strano, c'è il battesimo, in fondo c'è una certa relazione, ma è relativa. Ma perché storicamente questa relazione, diciamo, pubblica, che è naturalmente parallela, quasi parallela, non ci sono dati? Eppure è un cugino, è l'unica parentela che ha. Mi segue?
Sì, la seguo. Spero di aver capito bene la sua domanda e cerco di risponderle. Allora, prima di tutto, non mi sembra del tutto, la ringrazio della domanda, perché ogni domanda ci aiuta a penetrare maggiormente il mistero. Però, mentre lei parlava e mi diceva che era l'unica relazione di Gesù, mi veniva in mente quei passaggi in cui ci viene sottolineato che Gesù è circondato anche dai suoi familiari, che addirittura lo vorrebbero riportare a Nazaret, i suoi fratelli e sorelle, di cui abbiamo già avuto modo di affrontare la questione in questa sede, nelle nostre trasmissioni. Quindi sicuramente Giovanni Battista non è l'unico familiare che circonda Gesù, ci sono sua madre, ci sono i suoi fratelli, le sue sorelle, che nella nostra interpretazione sono appunto i cugini, i familiari stretti di Gesù, che in qualche modo cercano di seguirlo. Gesù interagisce con la sua famiglia, anche se non sempre la sua famiglia ha un ruolo positivo nella narrazione del Vangelo di Marco. Per quanto riguarda invece la figura di Giovanni Battista, mi sembra che dobbiamo distinguere le narrazioni, dobbiamo distinguere un attimo le narrazioni. Se nella narrazione di Luca viene evidenziato un certo distacco tra Gesù e Giovanni Battista, al punto tale che Giovanni Battista a un certo punto manda i suoi discepoli da Gesù a dire: ma sei colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Quindi sembra quasi che i due non si conoscano a fondo, non sappiano l'uno dell'altro. Diverso è quanto avviene nel Vangelo di Marco, cioè da un lato sembra che i due non abbiano una forte interazione tra di loro, dall'altro però i due ministeri camminano paralleli, cioè Giovanni Battista, Gesù inizia il suo ministero sottoponendosi al battesimo di Giovanni Battista. Sottoporsi al battesimo di Giovanni Battista significa riconoscerne il ministero. Uno inizia il ministero quando l'altro viene arrestato. Oggi abbiamo visto che mentre Giovanni viene messo a morte, i discepoli di Gesù iniziano il loro annuncio. Quando ci sarà la trasfigurazione si parla di Giovanni Battista. Quando addirittura Gesù muore in croce c'è un richiamo ancora alla figura di Giovanni Battista, come se l'uno e l'altro siano in qualche modo correlati. Certo, non possiamo dire di più per quanto riguarda il legame di carattere familiare tra i due. Dal punto di vista degli studiosi, ci sono alcuni studiosi che ritengono addirittura che Gesù abbia iniziato il suo ministero alla scuola di Giovanni Battista e a un certo punto se ne sia distaccato. Altri ritengono invece che l'unico momento di incontro sia quello del battesimo e i due si differenzino per la modalità di portare l'annuncio del regno. Giovanni Battista con una logica molto dura, esigente nei confronti del popolo che divide il mondo in bianco e in nero, invece Gesù con una modalità totalmente diversa che mette praticamente in gioco se stesso per portare un annuncio, l'annuncio di un Dio che si spezza per i suoi prima di esigere una conversione radicale, cioè un Dio che va più incontro ai suoi rispetto a un Dio che aspetta che i suoi vengano a lui come Gesù che aspetta, come il Battista aspetta i suoi al battesimo. Però ecco, queste sono due modalità diverse di lettura che non ci permettono di capire bene la tipologia di relazione che esisteva tra Gesù e Giovanni Battista. Per Marco, per l'Evangelista Marco, le due figure sono tutti e due importanti e hanno un ruolo parallelo, anche se diverso, ovviamente Gesù ha un ruolo primario, ma camminano parallele in questo mistero della volontà di Dio che si manifesta in Gesù.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono dato Gesù Cristo.
Sempre.
Chiamo dalla provincia di Firenze, mi chiamo Piero.
Sì, mi dica Piero.
Relativamente al capitolo 8 di San Marco,
sì,
quando c'è la confessione di Pietro,
sì,
successivamente Gesù dice, leggo il Vangelo, ma proibì loro severamente di parlare ad alcuno di lui. Questa è la prima domanda. Perché?
Sì.
Più avanti, nel paragrafo successivo, conclude sempre dice Gesù, diceva ad essi ancora, ve lo dico in verità, vi sono alcuni qui tra i presenti che non gusteranno la morte prima di avere veduto venire con potenza il regno di Dio. Siccome leggo tutte le sere un pezzetto e non vado avanti se non capisco, io sono fermo qui. La prego e l'ascolto per radio. Buonasera padre.
Allora carissimo Piero, prima di tutto ti ringrazio della tua testimonianza e trasformo la tua testimonianza in una provocazione per tutti gli ascoltatori. Leggere ogni sera un pezzetto del Vangelo, questo è il modo migliore per chiudere oppure per aprire la giornata. Ecco, caratterizzare la giornata con la lettura di un brano della parola. Cosa c'è di meglio? Questo è il pane buono destinato a illuminare le nostre giornate. Ma veniamo alle due domande che mi faceva il nostro amico. Prima di tutto, come mai Gesù invita i suoi a non dire niente a nessuno? Sappiamo che il tema dell'identità di Gesù è un tema forte nel secondo Vangelo, nel Vangelo di Marco. Però Gesù invita i suoi a non dire niente a nessuno di lui quando c'è una manifestazione chiara della sua identità. Il motivo, che è conosciuto nel mondo degli studiosi come il motivo del segreto messianico, è legato al fatto che per capire Gesù fino in fondo bisogna aspettare il mistero della sua passione e morte. Noi capiamo chi è Gesù e quindi il Dio che rivela solo dopo il mistero pasquale. Solo dopo che la passione, morte e risurrezione riscattano la storia, rivelandoci il volto di un Dio che non solo si incarna, ma si spezza fino a donare totalmente se stesso. E questa domanda cade ad hoc nella trasmissione che stiamo facendo, perché ciò che mancava ai 12 che sono stati inviati in missione è proprio questo. I 12 vanno, compiono miracoli, raccontano tutto ciò che hanno fatto e insegnato, ma a loro manca ancora la conoscenza profonda di Gesù. Finché non c'è questa conoscenza profonda di Gesù, le folle restano come pecore senza pastore, anche se si compiono miracoli, perché non viene dato loro l'autentico volto di Dio. E a questo è collegata la seconda domanda. Ci sono alcuni dei presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. A che cosa si riferisce questa frase? Questa frase si riferisce ancora al mistero pasquale. Coloro che sono presenti sono i 12. Ecco, i 12, grazie all'incontro con il mistero del risorto, vedranno come, qual è la potenza del regno di Dio, una potenza che, dirà Paolo, si esprime nella debolezza di un uomo spoglio, nudo, condannato, che muore in croce, ma che da quella morte in croce rovescia il mondo, rivoluziona il mondo, rivoluzionando l'idea di Dio, il volto stesso, il modo in cui noi concepiamo il volto di Dio, ma rivoluzionando anche ciò che regge il mondo. Ciò che regge il mondo non è il potere, non sono le logiche erodiane di Erode, non sono i nobili, gli ufficiali, i potenti, ma è questo dono di sé che arriva fino al dono supremo, quello della croce. Termino questa nostra puntata, questo nostro momento di dialogo, riprendendo un passaggio di quelli che abbiamo commentato oggi. In altre parole, riprendo i versetti da 30 a 34 che ora leggiamo nuovamente insieme. Gli apostoli si riunirono presso Gesù e gli raccontarono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Egli disse loro: venite in disparte voi soli in un posto isolato e riposatevi un poco. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non erano nemmeno nella condizione di poter mangiare. Si imbarcarono così verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono. Accorsero a piedi da tutte le città e li precedettero. Uscendo, egli vide una folla numerosa e fu preso da profonda compassione per loro, poiché erano come pecore senza pastore. E si mise a insegnare loro a lungo. Ecco, vorrei lasciarvi questa sera con questa immagine di Gesù, un Gesù che sa vedere la folla, un Gesù che sa avere una profonda compassione, cioè un coinvolgimento viscerale con i bisogni della folla, un Gesù che sa insegnare e sa dedicare tempo. Ecco, queste quattro caratteristiche penso possano illuminare molti di noi, soprattutto chi ha un ruolo di responsabilità, e nello stesso tempo aiutarci a cogliere alcuni tratti dell'autentico volto di Gesù nei nostri confronti. Ecco, vi auguro di interiorizzare questi tratti del volto di Gesù. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Berego.